Lezione trentesima. Dai miracoli del Salvatore. Voi mi avete detto che il Salvatore operò anche dei miracoli. Me ne sapreste nominare alcuni?
Il Salvatore operò, fra gli altri, i seguenti miracoli. Diede la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, la vita ai morti. Raddrizzò gli storpi, sanò gli infermi d'ogni specie, e scacciò i demoni dai corpi degli ossessi.
Perché il Salvatore fece tanti miracoli?
Il Salvatore fece tanti miracoli per dimostrare agli uomini che egli era Dio e che aveva il potere di rimettere i peccati e di salvare il mondo, così che gli uomini credessero e sperassero in lui.
In qual modo il Salvatore operava questi miracoli?
Il Salvatore operava questi miracoli ora con le sue semplici parole, ora col tocco delle sue divine mani, ora con alcuna cosa che veniva dal suo corpo, come per esempio con la saliva, ora con gli oggetti toccati dalle sue carni, come per esempio con le sue vesti.
Raccontatemi qualche miracolo operato dal Salvatore con la semplice sua parola.
Un miracolo operato dal Salvatore con la semplice sua parola fu quello del servo del centurione. Questo servo era infermo e il centurione pregò Gesù di sanarlo. Gesù rispose: «Io verrò e lo sanerò». Ma il centurione gli disse: «Signore, non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito». Allora disse Gesù al centurione: «Va, e ti avvenga secondo la tua fede». E con questa sola parola il servo fu risanato.
Raccontatemi qualche miracolo operato dal Salvatore col tocco delle sue divine carni.
Un miracolo operato dal Salvatore col tocco delle sue divine carni si fu quello del lebbroso. Un povero lebbroso, vedendo Gesù, lo adorava dicendo: «Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi». Estendendo la mano, Gesù lo toccò dicendo: «Voglio, sia tu mondato». E immediatamente quel lebbroso restò mondato dalla lebbra.
Sapreste indicarmi un miracolo operato dal Salvatore con la sua saliva?
Sì. Un miracolo operato dal Salvatore con la sua saliva fu quello del cieco, a cui Gesù Cristo restituì la vista con lo sputare in terra, farne del fango e ungergli gli occhi.
Raccontatemi ora qualche miracolo operato dal Salvatore col tocco di ciò che era stato al contatto delle sue divine carni.
Un miracolo operato dal Salvatore col tocco di ciò che era stato al contatto delle sue divine carni fu quello della donna che soffriva perdita di sangue. Questa donna, passando Gesù per via, gli si accostò di dietro e toccò il lembo del suo vestito, dicendo a se stessa: «Solo che io tocchi la sua veste, sarò salva». E Gesù si voltò e, vedendo la donna, disse: «Abbi fiducia, o figlia, la tua fede ti ha salvata». E subito la donna fu sanata da quel male che aveva patito per il corso di 12 anni.
Che cosa si deduce da questi diversi modi con i quali il Salvatore operò i miracoli?
Da questi diversi modi con i quali il Salvatore operò i miracoli si deduce che l'onnipotenza divina che egli possedeva si comunicava anche alla sua umanità, cioè alla sua anima, al suo corpo, a ciò che usciva dal suo corpo e a ciò che toccava il suo corpo, purché egli l'avesse voluto.
Lezione trentunesima. Della morte del Salvatore e della discesa dell'anima sua agli inferi. Voi mi avete detto che il Salvatore fece un sacrificio accetto a Dio Padre della sua propria vita. Fu dunque ucciso il Salvatore?
Il Salvatore fu ucciso dalla nazione ebrea, che era la nazione prediletta da Dio, alla quale il Salvatore era stato promesso e mandato per special salvezza e gloria di essa.
Come fu ucciso il Salvatore?
Il Salvatore della nazione ebrea fu dato in mano ai gentili, cioè ai romani, che comandavano nella Giudea, perché lo crocifiggessero, ed essi lo crocifissero.
Che cosa è la crocifissione?
La crocifissione è il più doloroso e il più infame supplizio che si desse ai malfattori in quel tempo nel quale fu fatto morire Gesù Cristo.
Ma Gesù Cristo fu condannato alla morte come malfattore?
Sì, Gesù Cristo fu condannato alla morte come un malfattore, cioè come un reo di bestemmia contro Dio, perché insegnava di essere Dio, come reo di fellonia contro il re, perché insegnava di essere re, e come sovvertitore e seduttore del popolo, perché insegnava una nuova dottrina più perfetta di quella di Mosè. A tutti questi insegnamenti del Salvatore, benché comprovati dai miracoli, quel popolo ingrato non volle dar fede e perciò lo condannò a morte come un vile malfattore.
Non poteva Gesù Cristo liberarsi dai suoi nemici?
Sì, Gesù Cristo poteva liberarsi dai suoi nemici e dalla morte, se avesse voluto, perché era onnipotente, e così poteva liberarlo il suo Padre Celeste, perché pure era onnipotente. Ma né Cristo né il suo Padre Celeste vollero far ciò, in modo che Cristo salvasse e redimesse il mondo col grande sacrificio della sua vita.
In qual maniera Cristo redense il mondo col sacrificio della sua vita?
Cristo redense il mondo col sacrificio della sua vita, primo, espiando i peccati del mondo, che meritavano una soddisfazione infinita, ed infinita fu la soddisfazione che egli, uomo Dio, diede morendo. Secondo, acquistando, mediante la sua morte, da lui sostenuta innocente per fare la volontà del Padre, un merito infinito e con esso il diritto di un'infinita gloria tanto per sé quanto per gli altri uomini suoi fratelli secondo la carne, a cui per la immensa sua carità bramava comunicarla.
Quando Cristo morì, dove andò l'anima sua separata dal suo corpo?
Quando Cristo morì, l'anima sua separata dal suo corpo, ma unita con la divinità, discese agli inferi.
Che cosa sono gli inferi ai quali discese Cristo?
Gli inferi ai quali discese Cristo erano quelli che, morti innanzi di lui, non avevano conseguito la celeste beatitudine. Alcuni di questi si trovavano nel fuoco eterno dannati coi demoni per cagione dei peccati commessi, e il luogo di questi si chiama inferno. Altri stavano nel fuoco finché fossero purgati dalle colpe leggere di cui erano macchiati quando morirono, e il luogo di questi si chiama purgatorio. Finalmente, i giusti, cioè quelli che erano morti con una viva fede nel futuro Salvatore, e mediante questa fede viva erano stati giustificati, venivano detenuti, senza soffrire alcuna pena, in un luogo che si chiama Limbo, dove Gesù Cristo, discendendo, li liberò, ammettendoli all'eterna beatitudine.
Lezione 32esima. Della risurrezione del Salvatore. Voi mi avete detto che Gesù Cristo, col sostenere innocente la morte per fare la volontà del Padre, si acquistò il diritto ad una gloria infinita. Ottenne poi questa gloria?
Sì, Gesù Cristo ottenne la gloria meritatasi con la sua morte mediante la sua risurrezione.
Quando Gesù risuscitò?
Gesù risuscitò impassibile il terzo giorno dopo che fu seppellito, trionfante del demonio, del peccato e della morte.
Per virtù di chi Gesù Cristo risuscitò da morte?
Gesù Cristo risuscitò da morte per virtù e potenza sua propria.
In che modo Gesù poté risuscitarsi da se stesso?
Gesù poté risuscitarsi da se stesso perché egli non era solamente uomo, ma era anche Dio. E la sua divinità non abbandonò giammai nell'anima sua, nel suo corpo, e perciò, in virtù della sua divinità, poté risuscitarsi da sé medesimo.
Come dite che Gesù Cristo risuscitò vincitore del demonio?
Gesù Cristo risuscitò vincitore del demonio perché, avendo acquistato con la sua morte il diritto ad una gloria infinita, e questa gloria consistendo in gran parte nel dominio universale di tutte le cose, gli fu dato il dominio, anche come uomo, del demonio e degli uomini, che per il peccato erano divenuti schiavi del demonio.
Come dite che Gesù Cristo risuscitò vincitore del peccato?
Gesù Cristo risuscitò vincitore del peccato perché, avendo con la sua morte pagato una pena bastevole per soddisfare a tutti i peccati del mondo, gli fu data la potestà di liberare e mondare gli uomini dal peccato e di comunicare ad essi della sua propria virtù e santità.
Come si chiama la virtù e la santità che Gesù Cristo comunica agli uomini?
La virtù e la santità che Gesù Cristo comunica agli uomini si chiama la grazia del Salvatore.
Che cosa è dunque la grazia del Salvatore?
La grazia del Salvatore è un dono che il Salvatore Gesù Cristo fa agli uomini, col quale li giustifica e li rende adatti ad operare santamente.
Come dite voi che Gesù Cristo risuscitò vincitore della morte?
Gesù Cristo risuscitò vincitore della morte perché, avendo egli sostenuta la morte volontariamente per fare la volontà di suo Padre e non perché egli si meritasse di morire, ebbe tutto il diritto di risuscitare se stesso, come fece dopo tre giorni da che fu seppellito. E gli fu data anche la potestà di risuscitare tutti gli altri uomini.
Gesù Cristo farà dunque risuscitare tutti gli uomini?
Sì, Gesù Cristo farà risuscitare tutti gli uomini per il fatto che, come tutti muoiono in pena del peccato di Adamo, così tutti debbono risuscitare per la virtù del Salvatore.
Quando Gesù Cristo farà risuscitare tutti gli uomini?
Gesù Cristo farà risuscitare tutti gli uomini alla fine del mondo.
Lezione 33esima. Dell'ascensione al cielo del Salvatore e della sessione di Lui alla destra del Padre. Da chi fu veduto il Salvatore risuscitato da morte?
Il Salvatore risuscitato da morte fu veduto dagli apostoli e discepoli suoi e da diverse pie donne, essendo stato sulla terra per lo spazio di 40 giorni dopo la sua resurrezione.
E dopo questi 40 giorni che il Salvatore risorto stette sulla terra, dove andò?
Dopo questi 40 giorni che il Salvatore risorto stette sulla terra, egli ascese al cielo, dove siede alla destra del Padre.
In qual maniera il Salvatore ascese al cielo?
Il Salvatore, dopo i 40 giorni che conversò con i suoi discepoli, trovandosi con essi sul monte Oliveto, nell'atto di benedirli si sollevò da terra, e quando fu elevato una nube lo tolse dai loro occhi. E mentre i discepoli stavano guardando in cielo, comparvero due angeli in forma di uomini vestiti di bianco e dissero loro: «Uomini di Galilea, che state guardando in cielo? Quel Gesù, il quale tolto a voi è stato assunto al cielo, verrà allo stesso modo come l'avete veduto andarsene in cielo». E allora i discepoli se ne tornarono in Gerusalemme.
Che cosa vuol dire ciò che mi avete detto? Che Gesù siede alla destra del Padre?
Gesù siede alla destra del Padre vuol dire che egli occupa in cielo il luogo più elevato al di sopra di tutte le creature.
Lezione 34esima. Della venuta del Salvatore alla fine del mondo. Il Salvatore è salito al cielo per non tornare mai più visibile sopra la terra?
No, il Salvatore non è salito al cielo per non tornare mai più visibile sopra la terra, ma egli deve venire visibilmente un'altra volta alla fine del mondo, come hanno detto i due angeli dopo la sua ascensione. Quel Gesù, il quale tolto a voi è stato assunto al cielo, verrà allo stesso modo come l'avete veduto andarsene in cielo.
A qual fine il Salvatore verrà visibilmente dal cielo alla fine del mondo?
Il Salvatore verrà visibilmente dal cielo alla fine del mondo con gran maestà, al fine di giudicare tutti gli uomini vivi e morti, secondo la legge che egli ha data loro da osservare.
Quale sarà il giudizio che farà il Salvatore in quel giorno?
Il Salvatore in quel giorno giudicherà tutti gli uomini secondo che avranno operato bene o male, premiando i giusti che avranno osservato la sua legge con la vita eterna in cielo e punendo i peccatori che non l'avranno osservata col fuoco eterno dell'inferno.
Lezione 35esima. Dei sacramenti del Salvatore. In qual maniera il Salvatore comunica la grazia santificante agli altri uomini?
Il Salvatore comunica la grazia santificante agli altri uomini per mezzo dei sacramenti.
Che cosa sono i sacramenti del Salvatore?
I sacramenti del Salvatore sono certe funzioni esterne che rappresentano la grazia e insieme la conferiscono a quegli uomini sui quali queste funzioni vengono operate e la conferiscono per volontà e virtù del Salvatore che le ha istituite.
Ditemi più brevemente che cosa siano i sacramenti.
I sacramenti sono dei segni sensibili della grazia insensibile, istituiti da Gesù Cristo a nostra santificazione.
Quanti sono i sacramenti del Salvatore?
I sacramenti del Salvatore sono 7.
Come si chiamano i 7 sacramenti?
I 7 sacramenti si chiamano: primo, il battesimo; secondo, la cresima o la confermazione; terzo, l'eucaristia; quarto, la penitenza; quinto, l'estrema unzione; sesto, l'ordine sacro; settimo, il matrimonio.
I 7 sacramenti ci santificano tutti allo stesso modo?
I 7 sacramenti non ci santificano tutti allo stesso modo, ma comunicandoci ciascuno quella specie di grazia che rappresenta.
Lezione 36esima. Del battesimo del Salvatore. Che cosa è il sacramento del battesimo?
Il sacramento del battesimo è quella funzione ordinata dal Salvatore onde l'uomo viene lavato con l'acqua mentre si proferiscono queste parole: Io ti battezzo in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
In qual maniera questa funzione segna o rappresenta la grazia?
Questa funzione segna o rappresenta la grazia con la lavanda esterna del corpo, la quale è segno della lavanda interna dell'anima nostra, che resta nello stesso tempo mondata dal peccato.
Qual è dunque la grazia che si riceve mediante il battesimo?
La grazia che si riceve mediante il battesimo è quella per la quale l'uomo, primo, viene lavato dal peccato originale e da ogni altro peccato commesso prima del battesimo. Secondo, viene assolto da qualsiasi pena del peccato eterna e temporale. Terzo, viene vestito degli abiti delle virtù. Quarto, viene incorporato a Cristo, fatto figlio di Dio e coerente della vita eterna. Quinto, viene consacrato in perpetuo al servizio e culto divino, partecipando del sacerdozio di Cristo.
Come si chiama questa partecipazione del sacerdozio di Cristo, onde l'uomo viene consacrato al culto divino in perpetuo?
Questa partecipazione al sacrificio di Cristo, onde l'uomo viene consacrato al culto divino in perpetuo, si chiama il carattere indelebile impresso nell'anima del battezzato, e con esso il battezzato acquista l'abilità di ricevere gli altri sacramenti e di fare offerte e sacrifici accettati dal Signore.
Come l'acqua unita alle divine parole può avere tanta virtù che toccando il corpo purifichi di nuovo l'anima?
L'acqua unita alle divine parole riceve tanta virtù che toccando il corpo purifichi di nuovo l'anima, dalla onnipotenza del Salvatore e dal diritto che egli si acquistò con la sua morte di distribuire i suoi doni a salute degli uomini.
In qual maniera il Salvatore comunica della sua virtù onnipotente alle acque del battesimo per la salvezza degli uomini?
Il Salvatore comunica della sua virtù onnipotente alle acque del battesimo per la salvezza degli uomini mediante la sua umanità e in una maniera invisibile ed ineffabile.
Perché il battesimo è il primo dei sacramenti?
Il battesimo è il primo dei sacramenti perché mediante il battesimo l'uomo è generato alla vita eterna, e prima che l'uomo sia generato alla vita eterna egli non può fare gli atti appartenenti a questa vita e perciò non può ricevere alcun altro sacramento.
È necessario il battesimo alla salvezza?
Sì, il battesimo è il sacramento più di tutti necessario per il fatto che nessuno si salva senza il battesimo, neppure i fanciulli.
Ma non potrebbero supplire alla mancanza del battesimo quelli che non potessero riceverlo?
I bambini possono supplire alla mancanza del battesimo col martirio, il quale si chiama battesimo di sangue, e gli adulti possono supplirvi col desiderio di essere battezzati, congiunto ad una viva contrizione dei loro peccati, il quale si chiama battesimo di desiderio, ed anche unitamente a questo desiderio col martirio.
Il battesimo si può ricevere più volte?
No, il battesimo non si può ricevere più volte perché il carattere che conferisce una volta è indelebile.
Chi può dare il battesimo?
In caso di necessità può dare il battesimo ogni persona, uomo o donna, anche un eretico o un infedele.
Come si fa a battezzare?
A battezzare si versa l'acqua sul capo della persona che si battezza, dicendo nel medesimo tempo queste parole: «Io ti battezzo in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».
Che intenzione deve avere chi battezza?
Chi battezza deve avere l'intenzione di fare quello che fa la Santa Chiesa, cioè i fedeli di Cristo, ovvero deve avere l'intenzione di fare quella lavanda che da Gesù Cristo fu istituita.
Se uno versasse l'acqua e un altro proferisse le parole, quello che si vuol battezzare resterebbe battezzato?
Se uno versasse l'acqua e un altro proferisse le parole, quello che si vuol battezzare non resterebbe battezzato. Perciò è necessario che la medesima persona versi l'acqua e pronunci le parole.
Chi adoperasse a battezzare altra cosa che acqua, o tralasciasse le suddette parole, o non avesse intenzione di battezzare, battezzerebbe validamente?
Chi adoperasse a battezzare altra cosa che acqua, o tralasciasse le suddette parole, o non avesse intenzione di battezzare, non battezzerebbe validamente, perché mancherebbe alcuna di quelle cose che sono essenziali al sacramento del battesimo.
A che si obbliga chi riceve il battesimo?
Chi riceve il battesimo si obbliga a professare sempre la fede e la legge di Gesù Cristo Salvatore.
A che cosa rinuncia colui che riceve il battesimo?
Colui che riceve il battesimo rinuncia al demonio, alle sue opere e alle sue pompe.
Siamo noi obbligati a stare a tali promesse e a tali rinunce?
Sì, noi siamo obbligati a stare a tali promesse e a tali rinunzie, né Dio ci ha ricevuti nella sua grazia senza tali condizioni.
Lezione 37esima del sacramento della cresima. Che cosa è il sacramento della cresima?
Il sacramento della cresima è una funzione ordinata dal Salvatore, onde si unge in fronte l'uomo battezzato con olio e balsamo misti insieme, la qual mistura si chiama crisma, facendovi un segno di croce e dicendo insieme queste parole: «Io segno te col segno della croce e confermo te col crisma della salute, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».
In qual maniera questa funzione segna e rappresenta la grazia?
Questa funzione segna e rappresenta la grazia col segno della croce, che è il segno della fortezza che riceve il cristiano in questo sacramento, e col crisma, che rappresenta lo Spirito Santo, il quale viene infuso in questo sacramento.
Perché dite voi che la croce è il segno della fortezza del cristiano?
Dico che la croce è il segno della fortezza del cristiano, perché la fortezza del cristiano non è che una partecipazione della fortezza di Gesù Cristo, di cui la croce è il segno, avendo Gesù Cristo vinti con la sua croce i nostri nemici, che sono il demonio, il peccato e la morte.
Perché il segno della croce si fa in fronte all'uomo che si cresima?
Il segno della croce si fa in fronte all'uomo che si cresima per indicare che egli non deve vergognarsi del Vangelo e della croce di Gesù Cristo, ma anzi deve confessarla in faccia a tutto il mondo con le parole e con le opere.
Perché dite che il crisma è il segno dello Spirito Santo?
Dico che il crisma è il segno dello Spirito Santo perché il crisma è composto di più sostanze, il che rappresenta la varietà dei doni dello Spirito Santo, e perché è composto di olio, la cui proprietà è quella di dilatarsi, e di balsamo, la cui proprietà è quella di spargere buon odore, il che significa che lo Spirito Santo è entrato in un'anima, la dilata con la carità e fa sì che ella spanda l'odore delle sue buone opere che edificano i fedeli.
Qual è dunque la grazia che riceve l'uomo nel sacramento della cresima?
La grazia che riceve l'uomo nel sacramento della cresima è lo stesso Spirito Santo, che entrando in esso vi conferma la grazia del battesimo e lo fortifica a vivere in un modo conforme alla sua fede, a confessarla coraggiosamente in faccia al mondo e a superare le tentazioni dei suoi spirituali nemici. Oltre a ciò, l'uomo viene di nuovo consacrato in perpetuo al culto divino, partecipando maggiormente del sacerdozio di Cristo.
Come si chiama questa nuova consacrazione perpetua dell'uomo al culto divino?
Questa nuova consacrazione perpetua dell'uomo al culto divino, che è un aumento di quella del battesimo, si chiama carattere indelebile, impresso nell'anima del cresimato.
Si può ricevere più volte il sacramento della cresima?
No, il sacramento della cresima non si può ricevere che una sola volta, perché il carattere che imprime nell'anima è indelebile.
Che disposizione si richiede per ricevere degnamente la cresima?
Per ricevere degnamente la cresima si richiede che l'uomo sia in stato di grazia e gli adulti debbano essere bene istruiti in tutto ciò che riguarda il sacramento a cui si accostano e debbano ancora prepararvisi con l'orazione e con altre opere buone.
Da chi viene data al Sacro Crisma, unito alle divine parole, la virtù di comunicare all'anima la grazia di cui egli è segno?
Al Sacro Crisma, unito alle divine parole, viene data la virtù di comunicare all'anima la grazia di cui egli è segno dal Salvatore, il quale comunica adesso tale virtù mediante la sua umanità in un modo invisibile e ineffabile.
38ª lezione del Sacramento dell'Ordine. Col battesimo e con la cresima l'uomo riceve il carattere indelebile, col quale partecipa al sacerdozio di Cristo. Ma vi ha qualche altro sacramento che conferisca il carattere del sacerdozio di Cristo?
Sì, vi ha un altro sacramento che conferisce il carattere del sacerdozio di Cristo con maggior pienezza, e questo è il sacramento dell'ordine.
Qual è la differenza che passa fra il sacerdozio che ricevono tutti i fedeli nei sacramenti del battesimo e della cresima e il sacerdozio che viene conferito col sacramento dell'ordine?
La differenza che passa fra il sacerdozio che ricevono tutti i fedeli nei sacramenti del battesimo e della cresima e il sacerdozio che ricevono solo alcuni fedeli col sacramento dell'ordine è grandissima, per il fatto che il sacerdozio comune a tutti i fedeli è solamente interno e privato, e il sacerdozio che si conferisce con l'ordine è esterno e pubblico ed ha congiunte delle mirabili potestà.
Quali potestà vengono conferite col sacramento dell'ordine?
Col sacramento dell'ordine viene conferita l'altissima potestà di rappresentare e di rinnovare il sacrificio medesimo col quale il Salvatore espiò i peccati del mondo e molte altre potestà che da questa principale si derivano a salvezza degli uomini.
Quali sono queste altre potestà che derivano da quella di rinnovare il sacrificio del Salvatore?
le potestà che derivano da quella di rinnovare il sacrificio del Salvatore sono quelle di benedire e di consacrare al culto di Dio tutte le cose, di amministrare i sacramenti e di governare i fedeli.
Quali furono i primi uomini ai quali il Salvatore comunicò con tale pienezza il suo sacerdozio?
I primi uomini ai quali il Salvatore comunicò con tale pienezza il suo sacerdozio furono i 12 dei suoi discepoli da lui eletti, i quali si chiamano apostoli.
Cosa vuol dire apostolo?
Apostolo è una parola della lingua greca che vuol dire mandato, poiché in quel modo che il Padre Celeste ha mandato al mondo il Salvatore, così anche il Salvatore mandò gli apostoli, uomini, con lui incorporati. E questi, per suo ordine, ne mandarono degli altri, e questi degli altri ancora, così che non mancassero mai, sopra la terra, dei sacerdoti che vi facessero le veci del Salvatore e che vi offrissero il suo sacrificio e procurassero la salute degli uomini sino alla fine del mondo.
Che cosa è dunque il sacramento dell'ordine?
Il sacramento dell'ordine è una funzione con la quale coloro che hanno ricevuto la pienezza del sacerdozio del Salvatore comunicano ad altri uomini battezzati in tutto o in parte la potestà sacerdotale che hanno essi medesimi, imponendo loro le mani e proferendo insieme le divine parole che dichiarano quale sia la potestà che viene conferita, e tutto ciò secondo l'istituzione del Salvatore.
In qual maniera questa funzione segna e rappresenta la grazia?
Questa funzione segna e rappresenta la grazia poiché, mediante l'imposizione delle mani, la persona che le impone e che rappresenta Cristo, sommo sacerdote e fonte della grazia, si unisce con la persona a cui vengono imposte le mani, il che dimostra la trasfusione della potestà ad un tempo e della grazia annessa per fare buon uso della potestà dell'una all'altra persona.
Qual è dunque la grazia che riceve il fedele nel sacramento dell'ordine?
La grazia che riceve il fedele nel sacramento dell'ordine comprende tutti quei doni che sono necessari ad esercitare santamente ed utilmente la potestà sacerdotale che viene conferita in questo sacramento.
Si può ricevere più volte il sacramento dell'ordine?
No, il sacramento dell'ordine non si può ricevere più volte, per il fatto che il carattere sacerdotale che conferisce è indelebile.
Che disposizione si richiede affinché il fedele riceva degnamente il sacramento dell'ordine?
Affinché il fedele riceva degnamente il sacramento dell'ordine, si richiede primieramente che egli sia eletto e chiamato da Gesù Cristo a un tanto onore, e poi che egli abbia l'anima in stato di grazia e fornita di uno zelo ardente per il culto divino.